Abbiamo ricevuto una lettera da parte di Barbara.
Barbara è una dolce sorella che ha ricevuto un messaggio profetico dal Signore.
Sì, un messaggio per tutto il corpo di Cristo, per la Chiesa
Sì,
mondiale,
per la Chiesa mondiale.
per un messaggio profondo di un notevole significato. Lo leggiamo?
Andiamo.
Pace, cari fratelli e sorelle in Cristo. Desideravo dare questo messaggio del Signore Gesù Cristo per la Chiesa di questi tempi.
Cioè, la Chiesa, lei intende la Chiesa mondiale, un messaggio per la Chiesa di tutto il mondo.
Vi seguo da 6 anni e siete stati di benedizione per la mia vita. Durante uno dei miei momenti di preghiera sono stata come rapita in cielo e mi sono ritrovata in una stanza piena di specchi e sentivo che la presenza del Signore iniziava a riempire quel luogo. Vedo Gesù e il suo stato d'animo era di tristezza, malinconia, ma anche profondo amore. Allora si rivolge a me dicendomi: dai questo messaggio alla Chiesa. E allora inizia a parlare dicendo: di alla mia Chiesa di ritornare con tutto il cuore a me, perché ha rivolto il suo cuore e i suoi occhi altrove. Smettila di accumulare denaro sotto la croce. Dammi piuttosto le tue ginocchia piegate e le tue lacrime, frutto di un cuore compunto. Dammi il tuo sguardo, dammi la tua totale priorità. Togli quella catena che ti ha chiuso in una prigione di iniquità fatta di apparenze e vieni a bussare alla mia porta. Vieni ed entra nelle mie stanze. Lasciati lavare, purificare, ungere, vestire. Vieni a specchiarti davanti alla croce. La croce è quello specchio a doppia faccia che ti mostrerà la tua miseria da una parte e la tua gloria dall'altra. Ti mostrerà le tue brutture da una parte e la tua immensa bellezza dall'altra. Ravvediti dai tuoi peccati e dal tuo camminare stoltamente. Rinvieni dal tuo stordimento, lascia la tua coppa di vino e vieni alla sorgente. Io stesso ti darò da bere. Prendi il tuo vaso e lascia che sia io a riempirlo del mio olio. L'hai riempito di unguenti che non ungono, ma che scivolano come ghiaccio sotto il sole di mezzogiorno. Ritorna alla preghiera e cerca ardentemente il mio Spirito Santo. Sii un tutt'uno con lui. Aspettalo, cercalo, adoralo, amalo. Cercami non in un luogo fatto di mattoni, ma in un luogo dove risiede la mia pura presenza. Trovami nel luogo segreto, lontano da luci, suoni e ribalta. Ma vai nel luogo del silenzio, un luogo che ormai non ami più varcare. Parli di cose vane e sei incentrata su te stessa. Ogni cosa tu faccia o dica, soffri, ama, sorridi, piangi, fatica solo per un solo scopo, un solo fine, una parola che dà senso a tutto, la salvezza, il fine di tutto, l'inizio di tutto, il motivo per cui sono morto e risorto per te. Grazie per averlo divulgato. Dio Padre vi benedica immensamente nel nome di Gesù Cristo, il Signore. La sorella in Cristo, Barbara.
Oh, che dolce sorella.
Oh,
Grazie,
wow.
grazie Barbara per usare il tuo dono di profezia. Bellissimo.
È forte questo messaggio.
Signore dice in Atti capitolo 2 che versa il suo Spirito Santo, le mie figlie profetizzeranno. Brava Barbara, Dio ti benedica. Amen, amen, amen. Ottima profezia. Cioè il falso Vangelo di prosperità che insegna che Dio ti vuole ricco, pieno di soldi, felice, è biblico. Sai che la Bibbia parla che Dio ti vuole ricco, sfondato, pieno di soldi,
Ma dove?
come dice il Vangelo di prosperità.
Dove, dove?
Bibbia parla di quello, te lo leggo.
Sì.
Vai Apocalisse 3.
Sì.
Al 17.
Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Apocalisse 3:17. Ma
Dai,
parla contro.
parla contro. Il Vangelo prosperità impazzisce per avere scritture a favore, non ce n'è neanche una. E la Bibbia parla, ma contro. Primo Corinzi, capitolo 4, Angelina, verso 8.
Già siete saziati, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. Primo Corinzi 4, verso 8.
Capite, il regno di Dio non è ancora cominciato, loro regnano. Dio ci vuole felici, sì, felici, ma nell'umiltà anche, non solo. No, ricchi nei soldi. Apocalisse 3, 18.
Sì. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi, affinché tu veda. Apocalisse 3, 18.
Avanti con Apocalisse 3, 16.
Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Apocalisse 3, 16.
Chi ha detto che la Bibbia non parla del Vangelo di prosperità? Altro che se ne parla.
Sì, ma nel modo negativo.
I predicatori di prosperità insegnano la via di arricchirsi, ma non la via di raggiungere i perduti, di accontentarci di quello che Dio ci dà. Filippesi 4, sì. Versetti 11 a 13.
Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4, versi 11 a 13.
Gloria al Signore.
Bello, bellissimo.
Gloria, 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 alleluia, alleluia. Gesù, aiutaci a non essere, a non cascare in questa cloaca,
questa
fossa.
È molto bella questa scrittura di Filippesi, perché mostra che quello che è importante è di avere la potenza di Dio nelle nostre vite. Cioè, il Vangelo di prosperità si concentra sui soldi, magari qualche altro cristiano si concentra sulla comodità, che Dio provvede al minimo necessario, ma avere tutto quello che vuole in questa vita. Ma quello che serve è la potenza di Dio. Cioè, il cristianesimo non è solo parole, domenica, sermoni, ma è potenza di Dio di vedere vite cambiate.
Domenica mattina la panca è una fossa. È una fossa dove la Chiesa mondiale quasi tutta è caduta. La Chiesa degli edifici che crede che è sufficiente pregare e sedersi e pregare e sedersi. No.
E purtroppo, se non riceviamo la potenza di Dio nelle nostre vite, non riusciremo ad essere vincitori nel tempo della fine.
Ebbene, ancora che questi qua non hanno capito che il Vangelo di prosperità è un altro modo per dire quello che il diavolo ha tentato il Signore: ti darò tutte queste cose.
Ah sì, sì.
Ti puoi sedere in chiesa la domenica, puoi chiamarti cristiano, l'etichetta, puoi anche scrivere profeta, apostolo, e sederti tranquillo, comodamente, grattarti la pancia. Devi solo adorarmi. E questi qui indirettamente stanno adorando il diavolo, perché è una bugia. Il Vangelo vero praticato l'hanno tradotto in Vangelo teorico. Guarda, il Signore dice, continua il Signore, Ezechiele 34, al sì. Verso 2.
Figliol d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori.
Così parla il Signore l'Eterno.
Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto se non pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori devono pascere? Ezechiele 34, verso 2.
Dice il Signore agli adoratori di denaro di Baal. Adorare Vangelo prosperità è adorare Baal. Nella Bibbia si chiamava così. Mm-hmm. Matteo 7, 21 a 23. Attenzione, attenzione, perché queste parole echeggeranno davanti al tribunale di Cristo, il tribunale che secondo Corinzi 5:10, tribunale di Cristo. Cos'è che dice?
Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Molti mi diranno in quel giorno:
Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti?
Cioè, liberato da demoni, fatto guarigioni, grandi guarigioni, da infermità, niente di male in questo, no? Signore, non abbiamo fatto opere potenti, guarda quanta gente è guarita.
Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, versi 21 a 23.
Benvengano le guarigioni, sì, ma attenzione a non nascondersi dietro lì. Attenzione a non sostituire il Vangelo con le guarigioni, va bene? Questo dovete fare, ma non tralasciare il resto. Cioè cercare prima il suo regno e predicare il messaggio. Predicare il messaggio. Predicare il messaggio. Non esiste nella Bibbia ministero di guarigione. Non esiste. Ma Marco, come dice Marco, cos'è? Marco 16. Dice, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, faranno guarigioni. I segni che accompagnano cosa? La predicazione di Cristo, la predicazione della sua parola. Amen.
Amen. Secondo questa scrittura che abbiamo letto di Matteo 7, 21, vuol dire che molti fanno opere grandi per Dio, ma pochi fanno la sua volontà? E come puoi sapere se noi stiamo facendo la sua volontà o no?
Beh, questo qui lo puoi solo capire leggendo la Bibbia, obbedendo, leggendo il Vangelo, obbedendo. Cioè non puoi, se tutto quello che fai nella tua vita è solo sederti in una panca e pregare, solo fare guarigioni, ripeto, il ministero delle guarigioni, come ci sono grandi, grandi predicatori mondiali, tutto quel che fanno principalmente è guarire. Non esiste nella Bibbia. Dio non ci ha mandato nel mondo a guarire. Ci ha mandato a salvare. Mm-hmm. Cosa serve guarire che poi rimani perduti all'inferno?
Ma puoi fare entrambi, no? Guarire e salvare.
I segni, i miracoli, guarigione accompagnano la predicazione. Ah, sì, ma sì, prima sì. Viene la predicazione di Gesù, della sua parola, della sua salvezza. Capito? E dice, ma lo vediamo anche nel Vangelo. Dice Gesù, io ho guarito 10 lebrosi. Detto Gesù, io ho guarito 10 lebrosi. È tornato solo uno a ringraziarmi, a dare gloria a Dio. E dove sono i 9? Gesù sta dicendo, sì, ho guarito i 9, però dove sono? Non li vedo. Va bene, c'è gente che vuole essere guarita, per fare, per cosa? Per tornare a casa col telecomando e godermi la televisione, naturalmente. Mm-hmm. No, devi cambiare la vita.
Sì.
C'è una scrittura bellissima, chiarissima, non so se è bellissima, ma è chiarissima di sicuro, che Gesù dice, Giovanni 5,14, dice non peccare più che un male peggiore non ti venga addosso. Mm-hmm. Giovanni 5,14, non peccare più se no un male peggiore arriva. Gesù l'aveva appena guarito. Per questo dice, meglio entrare in cielo senza una mano o un occhio.
Penso che un modo per sapere con certezza che siamo nella volontà di Dio e non come quelli di Matteo 7, 21 è di fare quello che il Signore ha detto nella profezia a Barbara, cercarlo nel luogo segreto, sempre in ginocchia, sempre pentendoci dei nostri peccati e cercare la sua volontà. E una cosa hai detto stamattina, hai detto che il Signore ti sta parlando, prima della radio, hai detto che il Signore ti sta parlando dell'importanza di focus.
Di focalizzare, concentrarsi, pensare.
Ecco, perché anche in questa profezia che Barbara ha dato, il Signore dice che hai tolto i tuoi occhi da me e li hai messi altrove.
Hai distolto gli occhi da me e li hai posati altrove, sul mondo.
Cioè siamo distratti da tante cose e non mettiamo più Gesù sul primo posto.
Gloria a Dio. Il Signore dice alla sua Chiesa fedele. Cosa dice la Chiesa fedele? Apocalisse 3,8.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Apocalisse 3, verso 8.
Amen. Andiamo a Giovanni. Giovanni 17, versetto 15. Sì.
Io non ti prego che tu li tolga dal mondo.
Cioè sto parlando al Padre.
Ma che tu li preservi dal maligno.
E versi anche 21 a 24.
Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Giovanni 17, versi 15 e 21 a 24.
Voglia Dio che apparteniamo a queste pecore. Amen. Ezechiele 34, 17.
E quant'è a voi, o pecore mie, così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
20 al 22.
Fra la pecora grassa e la pecora magra. Siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato con le corna tutte le pecore deboli finché non le avete disperse e cacciate fuori, io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Giudicherò tra pecora e pecora. Ezechiele 34, versi 17 e da 20 a 22.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Andiamo a Luca 12, 37. Sta parlando alla Chiesa buona, alle vergini con olio. Sta parlando a quelle di noi che sono fedeli.
Beati quei servitori che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Luca 12, 37.
Luca 13, 29.
E ne verranno d'oriente ed occidente, e da settentrione e da mezzogiorno, si porranno alla mensa nel regno di Dio. Luca 13, 29.
Gloria, gloria, Signore. Ricevete una piccola profezia, cioè qui gli appunti. Te la vorrei dare?
Sì, grazie.
Signore, aiutaci. Dice il Signore, non sono interessato in quella chiesa che crede di potermi servire solo con preghiere religiose e tradizionali, quindi nulle. Come scritto?
Matteo 15, verso 6. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
Una chiesa interessata solo in se stessa e nel proprio benessere e non il benessere del mio regno. Guardate bene. Non sono interessato in quella chiesa che pensa solo ad essere guarita dai suoi mali, ma senza avere prima cercato me e il mio regno.
Matteo 6, 33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Non sono interessato in una chiesa che è immobile, in edifici infruttuosi, dove vengono addestrati da taluni pulpiti e taluni predicatori, gente che io non ho mandato, predicatori che io non ho mandato, profeti che io non ho mandato, ai quali non ho dato nessun messaggio, ma che sono come i falsi capi dell'antica Israele.
Geremia 14, 14. Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome, io non li ho mandati. Non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore.
Come i falsi capi dell'antica Israele. Io, il Signore, non sono interessato in quella chiesa che, dando le viste di seguire me, in realtà segue i suoi capi, che li allontanano da me, dal mio spirito.
Atti 20, verso 29. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Atti 20, verso 29.
Io non sono interessato in quella chiesa che dice ma non fa.
Giacomo 1, 22. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.
Non sono interessato in quella chiesa che ama atteggiarsi a chiesa di Filadelfia, ma che per mancanza di opere e frutti in me è invece come quella di Laodicea.
Apocalisse 3, versi 15 a 17. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
Io, Signore, non sono interessato in quella chiesa dove hanno le lampade da sposa, ma che non si cura che la sua lampada si sta spegnendo o è completamente spenta e vuota.
Matteo 25, verso 3. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio. Matteo 13, da 45 a 46. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata.
Sono io il mercante che va in cerca di perle. E le perle sono coloro i quali si preparano, non solo nelle prediche, ma anche nei fatti e nei frutti. La mia vera chiesa, quella non falsa, è solo quella che nel suo cuore ha abbandonato il mondo e adora solo me, il Signore.
Luca 14, 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
La mia vera chiesa è quella che cerca la comunione con me e non col mondo.
1 Giovanni 2, 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui.
La mia vera chiesa è quella che mi segue, non solo con religionismi teorici, ma quella che mette in pratica e che mi porta frutti veri.
Luca 9, versi 23 e 24. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Poiché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà.
La mia vera chiesa è quella che mi cerca, che mi serve tutti i giorni.
Atti 5, 42. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
La mia vera chiesa è quella che già ora sta camminando come se già fosse la mia sposa.
Secondo Corinzi 11, 2. Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
La mia vera chiesa è quella che si prende cura dei miei piccoli, agnelli, che li accudisce, che li nutre con la mia parola, che li guida a ricevere il dono del mio Spirito Santo, della mia vita eterna che è nello Spirito Santo, e insegna loro come essermi fedeli e vincere le tentazioni del mondo. Solo questa sarà la mia vera sposa, per la quale io ho preparato affinché regni con me per sempre.
Apocalisse 3, versi 21 e 22. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Gloria di Angelina.
Grazie Gesù.
Cara Angela, cosa pensi?
Sto pregando che il Signore ci aiuti a diventare la sua sposa.
A chi applichiamo questo messaggio, Angela?
A me. A me sicuramente.
A me.
Deborah dice a lei.
A me. Perché dice Giacomo, attenzione, essere maestri che su di voi c'è maggiore condanna. Affinché questo messaggio sia veramente del Signore, prima di applicarlo a me, se volete a voi, secondariamente a tutti gli altri. Se la scarpa calza, indossala. È fuori di dubbio che la stragrande maggioranza delle chiese tradizionali mondiali sono fuori binario. Siamo nell'era dell'apostasia, però è anche sicuro che dobbiamo applicarla a noi. Quando Gesù predicava, lui era perfetto. Io non lo sono. Devo applicare ogni predica, ogni critica a me.
Amen.
Va bene? E poi se si applica anche alle altre chiese, benissimo. Abbiamo capito che la Chiesa mondiale è fuori binario. Però attenzione che noi che non siamo di quelli.
E quello che è ancora più scary.
Spaventevole.
E che viene il tempo della fine, e se non cresciamo in questo messaggio e in portare frutti, se non cresciamo nella potenza di Dio, come potremo vincere il male? Perché anche il male aumenterà in potere durante l'anticristo. E se noi non siamo vicini a Cristo e ascoltare queste parole, cioè raggiungere i perduti, chiedere al Signore, bussare, persistere finché riceviamo la potenza di Dio, come potremo vincere? Saremo anche noi come le chiese sconfitti dall'anticristo.
Amen, amen. Io stavo pensando, meditando l'altro giorno, leggendo la parola, come anche diciamo, tutta la censura, le sgridate, i rimproveri che Gesù dà ai farisei, io devo applicarle a me.
Sì.
Io non sono il Signor perfettino. È importante che applichiamo quello che predichiamo a noi. E gli altri s'arrangino, gli altri se...
È vero, perché ognuno di noi ha qualche idolo nel cuore. Forse non è il Vangelo di prosperità, va bene. Forse non è una chiesa di mattoni, ma qualcosa sempre c'è lì,
ma
che dobbiamo abbandonare.
Altro che qualcosa. Molte cose.
Sì, sì.
Molte cose. Solo i farisei dicono, oh, Signore, sei fortunato che io sono tuo servo, perché io digiuno tutte le settimane e pago la decima... senza fallo, ma Gesù gli ha detto, Matteo 23, è giusto che pagate la decima, però non fallite l'altro, cioè dovete fare tutte e due, non puoi andare a dormire perché cioè, dobbiamo raggiungere le pecore. Il termometro che indica la nostra temperatura, termometro, è la nostra evangelizzazione. Cioè, amiamo il Signore, amiamo i fratelli, è sufficiente? No, non è sufficiente. Perché non ami il Signore se non ami anche il tuo prossimo. E come fai a amare il prossimo che non è salvato? E gli regalerò una caramella. Aspetta che gli compro un panino con un po' di mortadella, più morte che della. Una bella pagnotta. Vedi come sono cristiano? Regalo una pagnotta.
Ma non è sbagliato?
No.
Ma insieme alla pagnotta cosa regali? Anche Gesù?
Sì, ma appunto quelli dicevano, Signore, tromba, contrabbasso, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, guarda cosa abbiamo fatto, qualcuno mi dia delle pacche sulla spalla, qualcuno mi dica che sono bravo, ho fatto questo e quello. E Gesù dice, io non vi conosco. Ma come non ci conosci? Nel tuo nome abbiamo cacciato demoni. Nel nome di Gesù Cristo abbiamo cacciato demoni, come non ci conosci? Qua, bigliato da visa, guarda, apostolo, profeta della Chiesa dei Giusti. Io non vi conosco. Attenzione che non ci presentiamo davanti al Signore e ci dicano cose così. Attenzione, attenzione. Allora come si fa a assicurarci che non siamo? I frutti. Altro che cartellino attaccato alla camicia, profeta, apostolo. Ha visto mai un albero di pesca col cartellino?
No.
Quando è l'ora della raccolta, che va a raccogliere le pesche, ci sono i cartellini sugli alberi.
No, ci sono le pesche.
E i cartellini ci saranno quando vai a comprare gli alberi di frutti. Abbiamo comprato noi degli alberi di frutti, abbiamo comprato diversi.
Piccolini,
abbiamo messo frutti, alberi dappertutto qua. E a volte sugli alberellini piccolini di piccole, 30 centimetri, ci sono i cartellini che arrivano. Un ignorante come me, che ne sa se questo qui è albero di pesche o cocomere, che ne so io.
Lo so.
Io sono ignorante, piacere di conoscerti, io sono un fesso. Ma un profeta, chi è che ha visto mai i profeti Elia, Eliseo col cartellino profeta? Ma lo sai che è profeta perché chiama fuoco dal cielo, sai che Pietro è un apostolo per le opere che fa, sai che Paolo è un grande insegnante dalle epistole, sai che Giovanni discepolo pieno di amore, perché per l'amore che aveva l'epistola, capito? Allora cerchiamo anche noi. Io appartengo alla Chiesa, va bene? È meglio che non lo dicano, che poi tu mi censuri. Alla Chiesa
Forse.
dei puntini puntini, ma porta i frutti,
Sì,
puntini
amen.
puntini. Ci siamo, Angel, c'è
Amen.
altro?
No, Dio ci aiuti a noi, come tu hai detto, a fare la nostra parte.
Ecco, attenzione a applicare queste cose a noi, non guardare gli altri.
Sì.
Va bene? Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono.